Cari fratelli e care sorelle, vorrei condividere con voi questa mattina dei pensieri che da un po' di tempo il Signore sta mettendo con una certa insistenza sul mio cuore. È un argomento di cui parliamo molto poco, perché è un argomento un po' scomodo, in quanto qualcuno lo ha definito come la cartina di tornasole, come il termometro del nostro amore verso l'Eterno, del nostro amore verso Dio e anche della fede, della fiducia che abbiamo nel fatto che l'Eterno ha cura dei suoi e provvede per i suoi. Ovviamente avrete capito che voglio parlare del tema di dare al Signore. E per introdurre l'argomento vorrei invitarvi ad aprire le vostre Bibbie in Prima Cronache, al capitolo 29, per leggere alcune espressioni che il salmista Davide, ma in questo momento il re Davide, rivolge all'Eterno con riconoscenza per la generosità che il suo popolo, che il popolo di Dio aveva dimostrato nell'offrire per la costruzione del Tempio. È un brano molto interessante, ma ne leggeremo solo alcuni versetti. Prima Cronache, capitolo 29, a partire dal versetto 11. A te, o Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, perché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu signoreggi su tutto, in tua mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo potere il far grande e il rendere forte ogni cosa. Perciò, o Dio nostro, noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso. Perché chi sono io, chi è il mio popolo, che siamo in grado di offrirti volenterosamente così tanto? Perché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Noi siamo davanti a te stranieri e gente di passaggio, come furono tutti i nostri padri. I nostri giorni sulla terra sono come un'ombra e non c'è speranza. O Signore, nostro Dio, tutta questa abbondanza di cose che abbiamo preparato per costruire una casa a te, al tuo santo nome, proviene dalla tua mano e tutto ti appartiene. Io so, oh mio Dio, che tu scruti il cuore e ti compiaci della rettitudine. Perciò nella rettitudine del mio cuore ti ho fatto queste offerte volontarie e ho visto ora con gioia il tuo popolo che si trova qui farti volontariamente le offerte sue. Oh Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, nostri padri, mantieni per sempre nel cuore del tuo popolo queste disposizioni, questi pensieri, e rendi saldo il suo cuore in te. E qui la lettura della parola di Dio. Innanzitutto, da quanto abbiamo letto, emerge con chiarezza, dobbiamo riconoscere che tutto, che ogni cosa ci è data dal Signore. E quando noi doniamo a Lui, non facciamo altro che restituire ciò che è già suo. Pensare a realizzare questo pensiero in modo completo, realizzare questa realtà, questa verità, non è facile neanche per i credenti, perché questo pensiero inevitabilmente ci porta a smontare il nostro orgoglio e il nostro autocompiacimento. L'Eterno afferma per mezzo del profeta Ageo, in Ageo 2,8, «Mio è l'argento e mio è l'oro», dice il Signore degli eserciti. Perciò il gradimento di Dio non deriva tanto da quello che offriamo, ma da come lo offriamo, dall'attitudine e dalla condizione spirituale in cui si trova chi va ad offrire. E quello che è l'attitudine spirituale che ci induce ad offrire. Se la nostra condizione spirituale non è buona, non è confacente ai voleri e ai desideri dell'Eterno, Egli non gradirà la nostra offerta. Il portare a Dio offerte che pure se sono secondo le sue indicazioni o i suoi ordini, però non, possono essere non gradite perché non abbiamo la giusta attitudine. Del resto questa è una situazione che si è verificata spesso nel popolo di Dio e può succedere anche oggi. Faccio un esempio, tanto per ricordare quel che voglio dire, al tempo di Isaia, l'Eterno diceva al suo popolo, in Isaia capitolo 1, versetti 11 a 13, «Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici?» dice il Signore. «Io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto e quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne». Vorrei ricordare che Israele portava, da quel che abbiamo letto da questo passo, portava con abbondanza e portava ciò che l'Eterno aveva ordinato di portare. Ma l'Eterno rigettava quelle offerte perché erano formali, abitudinarie e non fatte con la giusta attitudine di cuore e con la sincerità di cuore che l'Eterno vorrebbe. Miei cari, che monito solenne abbiamo in questo brano che abbiamo letto di Isaia anche per noi oggi. Per essere gradita l'offerta dovrà essere senza difetti. Questa era una condizione che è ripetuta spesso nella scrittura e in particolare nel Levitico quando si parla di queste cose. Ad esempio il Levitico 22 al versetto 20 è detto: non ne offrirete nulla che abbia qualche difetto perché non sarebbe gradito. Inoltre è anche detto che nessun discendente di Aronne con qualche difetto di natura fisica poteva accostarsi all'Eterno. Se leggete sempre in Levitico il capitolo 21 troverete diversi versetti che fanno questo riferimento. Ad esempio al versetto 17 dice il Signore: «Nelle generazioni future nessuno dei tuoi discendenti che abbia qualche deformità si avvicinerà per offrire il pane del suo Dio». E anche altri versetti fanno questa affermazione, come ad esempio il versetto 23, sempre dello stesso capitolo, dove è detto: «Non si avvicinerà alla cortina e non si avvicinerà all'altare perché ha una deformità. Non profanerà i miei luoghi santi perché io, il Signore, che li santifico». È importantissima, miei cari, la condizione spirituale con la quale ci presentiamo all'Eterno con la nostra offerta. E perché questo si possa fare nella serenità, nella gioia, nella condizione, è necessario che noi realizziamo nella nostra vita alcune condizioni per poter, ripeto, partecipare all'offerta che sia gradita dall'Eterno. Dobbiamo essere integri, senza delle malformità, ovviamente di natura spirituale, davanti a Dio per poter offrire in modo che Dio accetti. Una prima condizione che dobbiamo avere per offrire in modo degno all'Eterno la troviamo indicata dall'Apostolo Paolo in Galati al capitolo 2 versetto 20, dove Paolo scrive: «Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Quindi una prima condizione per offrire in modo degno è che dobbiamo far nostro il sacrificio di Cristo. Una seconda condizione la troviamo sempre indicata da Paolo in Efesi, capitolo 2, versetti 5 e 6, dove è detto che ci ha vivificati con Cristo e per grazia che siete salvati e ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatti sedere in cielo in Cristo Gesù. Dobbiamo essere risuscitati con Cristo e vivificati con Cristo e spiritualmente già seduti in cielo con Lui. E una terza condizione, sempre la troviamo in Galati, al capitolo 5, versetti 24 e 25, dove dice: «Crocifisso la carne con le sue passioni, coi suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito Santo». Quindi dobbiamo crocifiggere la nostra carne, crocifiggere il nostro io e camminare sotto la guida dello Spirito Santo. Miei cari, dobbiamo identificarci con il Signore ed essere attenti e vigilanti affinché la nostra posizione sulla terra sia in armonia con la nostra posizione di persone che in spirito sono già sedute nei luoghi celesti. In altre parole, dobbiamo impossessarci sempre di più e soprattutto viverle quelle benedizioni spirituali che Dio vuol dare ai suoi figli, come ci ricorda Paolo in Efesi quando dice: benedetto sia Dio che sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. In conseguenza di ciò, il nostro dare sarà così un dare che esprime gratitudine, che esprime amore, un dare disinteressato, che non aspetta nulla in cambio e che non desidera né cerca l'approvazione o il compiacimento di altri. Il Signore Gesù ci indica come fare nel nostro dare. In Matteo, al capitolo 6, i primi 4 versetti, è detto, Matteo 6,1, guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere osservati da loro, altrimenti non avrai premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non fare suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando fai l'elemosina, non sappia la sua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne dia la ricompensa. Mi rendo conto però che tutto sommato è abbastanza difficile realizzare in modo completo e totale questa attitudine. Dobbiamo essere convinti e realizzare che le grandi necessità dell'uomo, creato a immagine di Dio, sono essenzialmente delle condizioni spirituali e non di superficiale apparenza. L'Iddio è spirito e desidera, grazie a Gesù e alla sua opera, rendere l'uomo peccatore decaduto nuovamente simile a lui. E questa è proprio l'opera che lo Spirito Santo vuol compiere in noi. Nel novero di ogni benedizione spirituale, però, sono comprese anche tutte le cose di cui possiamo avere bisogno, comprese quelle relative alla vita fisica e materiale. Del resto, l'Apostolo Paolo, scrivendo la sua epistola ai Romani, al capitolo 8, al versetto 32, fa questa affermazione. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? E in Prima Corinzi 29,16 abbiamo già, e Prima Cronache 29,16 abbiamo già letto che poiché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Così, miei cari, tutto quello che abbiamo è veramente ciò che ci ha dato il Signore? Questa è una prima domanda che ci dobbiamo fare. Oppure ce lo siamo procurato anche per altre vie, magari più o meno lecite? Voglia il Signore che ognuno di noi possa fare sua l'affermazione che troviamo in Proverbi 10,22, dove è detto: quel che fa ricchi è la benedizione del Signore, e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Perciò, consapevoli di questa situazione generale di cui abbiamo parlato finora, poniamoci questa domanda, cioè la domanda che si pone anche il Salmo 116 al versetto 2, dove è detto: che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Se saremo ripieni di Dio e se vivremo continuamente e veramente crocifissi con Lui e Cristo vive in noi, potremo allora essere a lode della sua gloria e portare frutti a Dio graditi, visibili. La Scrittura ci garantisce che possiamo possedere tutte le ricchezze che derivano dalla nostra posizione in Cristo, perché è Dio che ci ha posti in Lui, è Dio che lo promette. In 2 Corinzi capitolo 1 versetti 20 e 21 è detto che tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio, a colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha uniti è Dio. Le opere che l'Eterno gradisce sono quelle che nascono spontaneamente, suscitate dall'amore per Dio, dall'amore di Dio che opera in noi, dal nostro legame, dalla nostra comunione con Dio, dalla convinzione che ciò che doniamo è già suo e noi siamo, o meglio, dovremmo essere solo degli attenti e degli onesti amministratori. Di conseguenza, più saremo ricolmi del tuo spirito, più agiremo e più ci comporteremo secondo la volontà di Dio. Più saremo attenti e ubbidienti alla sua volontà, più sentiremo la necessità di servirlo e più saremo pronti e disponibili ad offrire a Dio innanzitutto la nostra vita, poi il nostro tempo e infine il nostro denaro, tutte cose assai difficili da dare oggi. Il principio, il modello al quale dobbiamo fare riferimento nella nostra vita cristiana è l'esempio, la vita di Cristo, dare senza pretendere nulla in cambio. Quanto è difficile però, miei cari, realizzare veramente, sinceramente e anche in modo gioioso questa realtà. Ma per poter dare il nostro tempo, il nostro denaro, la nostra vita, qualsiasi altra cosa, dobbiamo continuamente aver bisogno e dobbiamo aver sempre bisogno del soccorso dell'Eterno, nella consapevolezza che quando riconosco che sono debole e confido completamente nell'Eterno, allora sono forte. Ricordiamo che l'Apostolo Paolo, che aveva sempre lo sguardo fisso sul Signore e realizzava nella sua vita il soccorso dell'Eterno, poteva affermare, 2 Corinzi capitolo 12 versetti 9 e 10, molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze. Com'è distorto il concetto rispetto al concetto che c'ha l'uomo. Molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiuria, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Il Signore desidera che la nostra offerta sia fatta col cuore, sia fatta in modo gioioso, spontaneo, senza rimpianti, sapendo che Dio non guarda a ciò che colpisce il nostro sguardo. Sappiamo tutti che il Signore non guarda e non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma Dio guarda al cuore. Perciò stiamo attenti, perché se offriamo sospirando, se offriamo per obbligo, se offriamo per consuetudine, se offriamo con avarizia, il Signore non potrà gradire la nostra offerta. Spurgeon faceva questa affermazione: il Signore non potrà ubbidire contro voglia e disubbidienza. Un cristiano non volenteroso non è un cristiano sincero. È un'affermazione molto forte. E questo perché, teniamolo sempre a mente, Cristo è verità, ci conosce nell'intimo. Quindi per meglio esprimere alcuni di questi pensieri che ho esposto in modo generico, dicevo, per realizzare in modo pratico alcuni di questi pensieri, desidero proporre ed esaminare con voi molto brevemente sei domande. Domande che forse oltre 30 anni fa il fratello Giona Principe fece a un convegno in cui era relatore assieme a Franco. E le domande su questo tema, sul dare al Signore, le domande erano queste. La prima: perché dare? Cosa dare? Quanto dare? Quando dare? A chi dare? E poi la qualità dell'offerta. Non vi spaventate, sarò molto breve. Allora, la prima: perché dare? Credo che per un figlio di Dio la risposta dovrebbe essere sempre molto semplice. Abbiamo letto: perché tutto viene da te e noi abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Dio ha fatto tutto per noi. Ci ha perdonati, ci ha giustificati, ci ha rigenerati, ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale, come abbiamo letto. Perché le cose che occhio non vide, che orecchio non udì, che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Questo lo afferma Paolo in 1 Corinzi capitolo 2, versetto 9. Noi siamo grandi debitori verso Dio, perciò davanti alla sua parola dovremmo sentire la necessità di servirlo, e più saremo pronti e disponibili ad offrire a Dio la nostra vita, il nostro tempo, il nostro denaro, ripeto, cose assai difficili da offrire oggi, e più saremo nel piano di Dio. Come dicevo, noi siamo grandi debitori verso Dio, perciò devo sentire il bisogno di fare qualcosa per Lui, non solo a parole, ma anche nella realtà, azioni che sono la conseguenza dell'amore di Cristo che mi costringe. La seconda domanda: cosa dare? Innanzitutto la cosa più difficile che abbiamo, la nostra vita, noi stessi. L'Apostolo Paolo ci invita in Romani 12:1: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Più ameremo il Signore, più saremo grati e riconoscenti al Signore, più ci sentiremo spinti a consacrare la nostra vita, il nostro corpo, le nostre azioni a Dio. Come seconda cosa da dare, siamo chiamati ad offrire il nostro tempo, e anche questa è una cosa difficile, specie nei giorni d'oggi. Per svolgere qualsiasi attività occorre del tempo, cosa che ci sembra mancare sempre più. Ma domandiamoci: è veramente il tempo che abbiamo, è il nostro tempo? È veramente questo il nostro tempo? Vorrei ricordare quello che il Signore afferma a proposito del tempo, del nostro tempo, in una parabola. Spesso noi pensiamo che questa parabola non ci riguardi molto, ma in realtà penso che ci riguardi molto da vicino. In Luca capitolo 12, versetti da 16 a 20, leggiamo. Disse loro questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé e sé: come farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costituirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa la tua anima ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. E mi chiedo: siamo certi che questo non sia un qualcosa che qualche volta capita anche a noi? Ognuno si risponda in cuor suo davanti all'Eterno. Personalmente devo ammettere che, se sono onesto, che è sempre più difficile trovare il tempo per il Signore, sia per un rapporto personale con Lui costante che per il suo servizio. Spesso l'azione del diavolo è quella di convincerci che abbastanza facile, che abbiamo molti validi e direi leciti motivi per poter dire o pensare che non ho il tempo, ho poco tempo per il Signore. Adesso devo risolvere questo mio problema e poi, appena risolto, dedicherò del tempo al Signore. Ma ripetiamo sinceramente: è proprio così? Non è per caso che le nostre priorità fanno sì che il Signore non occupi il primo posto, ma un posto molto più indietro? Personalmente sono certo che ognuno di noi, se desidera veramente qualcosa, se desidera veramente qualcosa, trova il tempo per farla, o perlomeno si impegna in modo serio per trovare il tempo per farla. È così anche per il nostro tempo con il Signore? Siamo veramente impegnati a trovare e a ricercare il tempo per il servizio che Dio affida a ogni suo figlio, al quale, non dimentichiamo, ha dato doni e talenti per poterlo realizzare? Infine, quando facciamo qualcosa col Signore, lo facciamo veramente con gioia o lo facciamo forzatamente perché i nostri fratelli vicino ci guardano o ci quasi obbligano a farlo? L'Apostolo Paolo scriveva ai Colossesi, Colossesi capitolo 3, versetti 23-24, «Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore, e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete ricompensa, per ricompensa l'eredità. Servite Cristo il Signore». Chiediamo al Signore che il suo Spirito ci aiuti sempre a trovare il tempo da dedicare al Signore e che quello che facciamo per Lui sia un qualcosa che facciamo veramente con gioia, con entusiasmo, con costanza e con zelo. E infine la terza cosa da dare al Signore, siamo chiamati ad offrire il nostro denaro. Dovremmo riuscire a vedere il denaro come un bene da usare per la gloria di Dio, perché tutto quello che siamo o che abbiamo, come abbiamo più volte detto, viene dalla generosità di Dio. Qualcuno ha affermato, che evidentemente conosceva bene i credenti, qualcuno ha affermato che i credenti hanno spesso diviso il loro essere in due aree non comunicanti fra di loro. Un'area spirituale è dedicata al Signore e poi c'è un'area pratica, portafoglio compreso, dedicata a se stessi. E queste aree non sono compatibili fra di loro. Pensando che il denaro che è stato guadagnato sia con il proprio lavoro, ovviamente, con le proprie capacità e con le proprie energie, è roba nostra. Inoltre ci serve per noi, per la nostra famiglia, per le nostre necessità legittime. La Scrittura ci ricorda, non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Per questa ragione non dovremmo considerare nostro neanche il lavoro che facciamo e quindi la retribuzione che ne deriva, perché la capacità e i talenti che necessitano per svolgere questo lavoro, questa attività, magari in modo anche molto buono, molto bene, sono comunque delle benedizioni che l'Eterno nel suo amore ci ha fornito. Una terza domanda che ci dobbiamo porre. Quanto dare? Abbiamo più volte detto che tutto quello che abbiamo viene dal Signore, quindi è roba sua. Alcuni pensano che sia richiesta, come per Israele, la decima. Non troviamo questa affermazione o questa prescrizione nel Nuovo Testamento, almeno io non l'ho mai trovata. Con questo non intendo dire che non si faccia bene a dare la decima, per chi magari fosse così. Ma credo che il Signore non stabilisca né un minimo né un massimo, ma ci lascia una precisa responsabilità, come in tante altre cose. Il Signore lascia all'uomo la libertà di scegliere e poi eventualmente di pagarne le conseguenze. In seconda Corinzi, al capitolo 9, versetti 6-8, si legge: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Il Signore sa quanto diamo per Lui. Sa bene se siamo amministratori che gestiscono e spendono il nostro tempo e il nostro denaro giustamente, oppure se lo facciamo in modo egoistico. Lascia, come dicevo prima, come in tante altre aree, a noi la scelta. Però ricordiamo che il Signore conosce bene il nostro cuore e conosce bene le nostre disponibilità. Vi ricordate l'esempio che ci è raccontato nell'Evangelo di Marco, al capitolo 12, che va sotto il titolo L'offerta della vedova? Marco capitolo 12, versetti 41 a 44. Sedutosi di fronte alla cassa delle offerte, Gesù guardava come la gente metteva il denaro nella cassa. Molti ricchi vi mettevano assai. Venuta una povera vedova, mi mise due spiccioli, che fanno un quarto di soldo. Gesù, chiamati sei suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, perché tutti vi hanno gettato del loro superfluo. Tutti vi hanno gettato del loro superfluo. Ma lei, nella sua povertà, vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Miei cari, riflettiamo in modo serio sull'uso del denaro che l'Eterno ci permette di avere a disposizione. La quarta domanda ci porta a chiedere: quando tempo dare? La risposta più semplice e più ovvia sarebbe: quando dare? Sempre. Questa sarebbe la risposta più facile, non trascurando nessuna delle occasioni e delle necessità che si presentano. Ma, detto questo, il nostro dare al Signore deve essere anche qualcosa di costante e di regolare. Sempre in Prima Corinzi l'Apostolo Paolo invitava quella chiesa, quei credenti: ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessa. Un quinto interrogativo: a chi dare? In Malachia, al capitolo 3, versetto 10, si legge: portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Perciò molti pensano che tutto ciò che viene offerto al Signore debba essere dato nella chiesa di appartenenza, nella quale certamente ci sono dei fratelli, dei credenti o delle sorelle che conoscono i bisogni e le necessità dell'opera del Signore, e perciò sarà loro compito gestire le offerte, lasciando chi offre libero da questo impegno e da questa responsabilità. Certamente questo è un modo corretto per fare le nostre offerte, è un modo corretto per servire l'Eterno. Però io credo che ci sia anche un altro modo, che è quello di portare i nostri doni singolarmente alle persone che ci stanno vicino. Questo perché questo ci permetterà di essere più coinvolti, più, come dire, più partecipi agli impegni di queste persone. Quindi saremo più vicini a loro nel sostenerli in preghiera, nel sostenerli in comunione, nell'essere in qualche modo copartecipi dell'opera loro e anche essere vicini nei momenti di difficoltà. Infine, una sesta cosa che ci chiede l'Eterno di fare, per concludere, è interroghiamoci e verifichiamo la qualità della nostra offerta. Abbiamo già rimarcato che Dio che sia per chi offre, sia nell'offerta che Israele portava all'Eterno, non doveva avere difetti. Dio non gradiva offerte che avessero difetti. Perciò anche la nostra offerta, la nostra vita, il nostro tempo, il nostro denaro, tutto quello che offriamo a Dio deve essere puro, perché Dio lo possa gradire. Attenzione ai compromessi spirituali, ai tentativi di zittire la nostra coscienza in questo campo. Vorrei fare un esempio pratico per spiegare cosa voglio dire, che forse sennò può apparire un po' nebuloso. Se io cerco e desidero ai miei tempi si andava a fare campagne di evangelizzazione quando ero ragazzo o quando ero giovane. Dicevo, se io desidero dare del tempo al Signore per fare qualche lavoro per Lui, ciò è bene. Ma se per avere il tempo per fare questo mando un certificato al mio datore di lavoro che prende una settimana di mutua, mando un certificato fasullo, certamente penso che Dio non gradirà l'offerta del nostro tempo per Lui. Il cammino che il Signore, per il Signore, con il Signore, deve essere un cammino trasparente in ogni suo aspetto, deve essere un cammino nella verità. L'Eterno ci ammonisce, il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire la sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più del grasso di montoni. Quindi preoccupiamoci di evitare di offrire all'Eterno sacrifici che non ci costino nulla. Ricordate questa affermazione, l'affermazione che Davide fa quando Arauna gli voleva offrire il terreno, il legname, i buoi per offrire all'Eterno. Se Davide avesse accettato tutta quella roba avrebbe fatto un grande sacrificio, un grande dono all'Eterno, un grande sacrificio, però era certo che Dio non l'avrebbe gradito, perché come afferma, non offrirò all'Eterno niente che non mi costi nulla. Preoccupiamoci proprio di ciò, e di evitare di offrire all'Eterno cose che non ci costino nulla, di offrire all'Eterno ciò che ci avanza, ciò che non ci serve. Ci aiuti il Signore a non essere egoisti, ma a fare e a dare generosamente per la sua gloria. Concludo con una frase che lo Spirito Santo ha dato all'Apostolo Paolo per incoraggiare gli anziani di Efeso e quindi tutti i credenti delle epoche successive. Atti 20, 35. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Miei cari, ci aiuti veramente il Signore per la potenza del suo Spirito a riflettere sulla quantità, sulla qualità e sul tipo di offerta che offriamo all'Eterno. Amen.